Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata, buona Pasqua, l'ottava del giorno di Pasqua. Questa sera parleremo del compendio della dottrina sociale della Chiesa, pubblicato, come vi ho già detto, parecchie volte, perché non è la prima volta che ne parliamo, più di 20 anni fa, nel 2004, c'era ancora il pontificato di Giovanni Paolo II, fatto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che in tante pagine, più di 500 pagine, presenta questo grande patrimonio della Chiesa, che è la sua dottrina sociale, che San Giovanni XXIII, il Papa Buono, il Papa degli anni che indisse il Concilio, nel 1961 definì, nell'enciclica Mater et Magistra, definì la dottrina sociale parte integrante della concezione cristiana della vita. Cioè, per dire che un cristiano non può prescindere dalla dottrina sociale. Ma che cos'è la dottrina sociale? Lo stiamo vedendo, siamo arrivati al secondo capitolo. La dottrina sociale nasce dal fatto che l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine come essere sociale, cioè come Aristotele avrebbe detto, come animale politico, cioè come un uomo che non è un individuo a sé stante, ma che realizza la sua personalità attraverso le relazioni che costruisce con gli altri uomini, dando vita a delle società, la più base delle quali è il matrimonio, che fonda la famiglia, ma anche per fare una radio ci vogliono delle relazioni, per fare un'azienda che persegua l'obiettivo di dare da lavorare a delle persone, di costruire, ci vogliono delle relazioni per costruire, diciamo così, una serie di relazioni che vengono chiamate corpi intermedi, cioè sono quelle società più o meno grandi che costituiscono dei corpi sociali a metà strada tra il singolo, la singola persona e lo Stato. Cioè, se ci fate caso, la società è fatta di questi corpi per raggiungere obiettivi sociali, economici, culturali, sportivi. Qualsiasi cosa voi vogliate costruire, non potete farlo da soli, ma lo potete fare soltanto attraverso delle relazioni. La primordiale, la più elementare, è quella di un uomo e di una donna che si uniscono in matrimonio e costituiscono la famiglia, la cellula fondamentale, la cellula base della società, ma poi già per insegnare ai loro figli ci vuole una scuola, poi ci vuole un'università, per lavorare ci vogliono delle aziende, insomma ci vogliono dei corpi intermedi. La dottrina sociale si occupa di queste relazioni, perché come c'è una verità sull'uomo, come c'è una legge morale che orienta la vita dei singoli uomini, c'è una verità sulla società, una verità sui corpi, sulle relazioni che costituiscono le società nella nazione, nella società più grande. E questa è la dottrina sociale, che è importante, perché se una società è ordinata, organizzata secondo verità, secondo giustizia, le cose funzionano meglio piuttosto che in una società dove le ideologie, gli errori, il male sono penetrati e impediscono alla società stessa di raggiungere, di perseguire, almeno di tentare di perseguire bene comune, cioè il bene della comunità. Ora, il compendio della dottrina sociale ci aiuta a capire questo. Cioè, ci aiuta a capire qual è il progetto di Dio sulla società, cosa vuole Dio dalle società. Allora, faccio un esempio semplice, che così ci capiamo subito. Una società che si sforzi di perseguire il bene comune, è una società che più o meno rispetta, si organizza secondo i 10 comandamenti, il Decalogo. Cioè, Sant'Agostino diceva, ma ai pagani che contestavano i cristiani, e lui rispondeva dicendo, ma pensate a una società dove tutti gli abitanti, i cittadini, vivano rispettando i 10 comandamenti. Cioè, sarebbe una società dove non si ruba, non si uccide, si dice sempre la verità, si onora la famiglia, si onora la patria, la religione. Non si porta via la donna o il marito degli altri, non si ruba, si dice la verità. Questi sono i 10 comandamenti. Pensate a una società del genere, capite subito che sarebbe un bel vivere, voglio dire, non ci vuole molto per capire. Naturalmente, la società è molto più complessa, soprattutto la società moderna, dopo tanti secoli di sviluppo, è complessa dal punto di vista economico, sociale, politico. Cioè, un conto è una società come poteva essere all'inizio, un conto è una società come la nostra, che è frutto di migliaia di anni di storia. E quindi la dottrina sociale aiuta, elabora, diciamo così, i principi contenuti nei 10 comandamenti e li applica alla società, lo vedremo. Intanto leggiamo il secondo capitolo intitolato Missione della Chiesa e dottrina sociale, Evangelizzazione e dottrina sociale. La Chiesa dimora di Dio con gli uomini. La Chiesa partecipe delle gioie, delle speranze, delle angosce e delle tristezze degli uomini, è solidale con ogni uomo e con ogni donna, di ogni luogo e di ogni tempo, e porta loro la lieta notizia del regno di Dio, che con Gesù Cristo è venuto e viene in mezzo a loro. Essa è nell'umanità e nel mondo il sacramento dell'amore di Dio e perciò della speranza più grande, che attiva e sostiene ogni autentico progetto e impegno di liberazione e promozione umana. La Chiesa è tra gli uomini la tenda della compagnia di Dio, la dimora di Dio con gli uomini, dice l'Apocalisse. Così che l'uomo non è solo, smarrito o sgomento nel suo impegno di umanizzare il mondo, ma trova sostegno nell'amore redentore di Cristo. Essa, la Chiesa, è ministra di salvezza. Non astrattamente, cioè non in modo astratto o in senso meramente spirituale, ma nel contesto della storia e del mondo in cui l'uomo vive, dove è raggiunto dall'amore di Dio e dalla vocazione a corrispondere al progetto divino. Unico e irripetibile nella sua individualità, ogni uomo è un essere aperto alla relazione con gli altri nella società. Convivere della rete di rapporti che lega fra loro individui, famiglie e gruppi intermedi in relazioni di incontro, di comunicazione e di scambio assicura al vivere una qualità migliore. Il bene comune che gli uomini ricercano e conseguono formando la comunità sociale è garanzia del bene personale, familiare e associativo. Per queste ragioni si origina e prende forma la società con i suoi aspetti strutturali, vale a dire politici, economici, giuridici, culturali. All'uomo, in quanto inserito nella complessa rete di relazioni delle società moderne, la Chiesa si rivolge con la sua dottrina sociale. Esperta in umanità, essa è in grado di comprenderlo nella sua vocazione, nelle sue aspirazioni, nei suoi limiti, nei suoi disagi, nei suoi diritti, nei suoi compiti, e di avere per lui una parola di vita da far risuonare nelle vicende storiche e sociali dell'esistenza umana. Qui vediamo un punto molto importante che oggi, a mio avviso, manca clamorosamente nelle relazioni, nella vita della Chiesa, delle comunità cristiane. Cioè la Chiesa non è semplicemente il luogo dove si celebrano i sacramenti, la messa anzitutto, dove si prega la presenza di Dio. Sono tutte cose fondamentali, sono il fondamento del cristianesimo. Cioè il fatto che quando noi entriamo in una chiesa, lì è presente realmente nel Santissimo Sacramento il Figlio di Dio, Gesù Cristo, ma realmente, non per modo di dire. Noi ci inginocchiamo davanti al Santissimo perché Lui è lì. E ogni volta che viene celebrata una messa si rinnova il sacrificio della croce che ha portato alla Pasqua di resurrezione che celebriamo in questi giorni. Perché se Cristo non fosse risorto, come dice San Paolo, vana sarebbe la nostra fede. Ma Cristo è risorto e risorgendo ha affidato ai suoi apostoli e discepoli il compito di portare, prima di ascendere al cielo, l'ha detto, di portare alle nazioni del mondo il suo messaggio, che è certamente il messaggio di salvezza eterna, della salvezza eterna anzitutto, ma è anche un messaggio sociale, cioè che si realizza nella vita sociale, nella vita temporale. Cristo si è fatto uomo, si è incarnato. La nostra è la religione dell'incarnazione, quindi non dobbiamo avere paura di, come dire, di mischiarci nella creazione, cioè di costruire un mondo migliore. Il regno di Dio non è di questo mondo, come ha detto Gesù a Pilato, ma comincia in questo mondo, cioè la Chiesa. Dove se si incarna in una società, trasforma le relazioni fra gli uomini e in qualche modo anticipa il regno, anticipa per quanto sia possibile in questa valle di lacrime, che sono sempre. È una società che sarà sempre dominata dal maligno. Ma c'è modo e modo di essere dominata. C'è il riconoscimento del maligno, la lotta contro il diavolo personale e sociale, pensate al De Civitate Dei, capolavoro di Sant'Agostino, e quindi rimane un segno nella storia della presenza della Chiesa. Questa è la dottrina sociale, cioè quel che rimane nella storia dell'evangelizzazione relativamente alle relazioni politiche, sociali, economiche, educative, insomma, che riguardano la vita temporale, cioè la vita storica. Fecondare e fermentare la società con il Vangelo. Sostanzialmente bisogna, il Concilio Vaticano II dice, animare cristianamente l'ordine temporale. Bisogna immettere il Vangelo dentro la vita pubblica delle nazioni. Papa Pio XI nel 1925, esattamente 120, 100 anni fa, 101 anni fa, diceva nell'enciclica sulla regalità di Cristo, la Quas Primas, diceva che che il laicismo è la peste del nostro tempo. Ma che cos'è il laicismo? E il laicismo, come dicono i vescovi in una bellissima lettera collettiva del 1960, il laicismo è il tentativo abbondantemente riuscito in Occidente di espungere dalla vita pubblica delle nazioni il cristianesimo, cioè di relegare la religione e la Chiesa nella sfera esclusivamente privata. La Chiesa ha operato diversamente a partire dall'editto di Costantino a Milano nel 313, quando ha deciso di evangelizzare l'Europa, trasformare, di mettere il Vangelo dentro le istituzioni, la cultura, le relazioni. E questo ha permesso la costruzione di una società cristiana. Nella notte di Natale dell'Ottocento, Carlo Magno viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, cioè di una società che diventa cristiana anche dal punto di vista giuridico, cioè riconosce, chiede al Signore, chiede a Dio di benedire l'azione dei governanti. E questa è una cosa che è stata contestata, che è contestata da molti all'interno della Chiesa, che pensano che la Chiesa non avrebbe dovuto immischiarsi con le cose del mondo. E inevitabilmente, mischiandosi con le cose del mondo, si fanno tanti errori, si sporca. Ma questa è la dottrina sociale della Chiesa. Cioè, ci si sporca, ma si costruiscono gli ospedali, si mette il Vangelo dentro nel costume, si cambiano i modi di porgersi fra gli uomini e le donne, fra i grandi e i giovani, fra gli uomini stessi. Perché? Perché il Vangelo entra nella cultura, nel costume, nel modo di vivere, nel modo di pensare. Certo, questo non impedisce il male. Il diavolo è il principe di questo mondo, anche se il mondo è cristiano, come poteva essere la cristianità medievale. Però è un mondo che conosce i propri limiti, i propri peccati, il male. Alcuni uomini cercano di combatterlo. No, pensate a tutto lo sviluppo che c'è stato nella storia d'Europa, a come, non so, lo sviluppo del monachesimo, lo sviluppo delle chiese, la nascita delle famiglie, il cambiamento del modo di vivere, che è stato appunto il frutto di questa prima evangelizzazione e la nascita di tante cose, l'università, gli ospedali, le scuole. Ora, tutto questo accanto a cose brutte anche, ma valeva la pena, certo, la dottrina sociale della Chiesa ci dice che valeva la pena. Anche se allora questa forma di evangelizzazione non si chiamava con il termine di dottrina sociale, però il concetto era quello, cioè che la Chiesa, che la fede diventasse cultura, cioè che costruisse delle relazioni, delle società. Quindi fecondare e fermentare la società con il Vangelo. Con il suo insegnamento sociale, la Chiesa intende annunciare ed attualizzare il Vangelo nella complessa rete delle relazioni sociali. Non si tratta semplicemente di raggiungere l'uomo nella società, l'uomo quale destinatario dell'annuncio evangelico, ma di fecondare e fermentare la società stessa con il Vangelo. Prendersi cura dell'uomo, pertanto, significa per la Chiesa coinvolgere anche la società nella sua sollecitudine missionaria e salvifica. La convivenza sociale spesso determina la qualità della vita e perciò le condizioni in cui ogni uomo e ogni donna comprendono se stessi e decidono di sé e della loro vocazione. Per questa ragione la Chiesa non è indifferente a tutto ciò che nella società si sceglie, si produce e si vive, alla qualità morale, cioè autenticamente umana e umanizzante della vita sociale. La società, e con essa la politica, l'economia, il lavoro, il diritto, la cultura, non costituiscono un ambito meramente secolare e mondano, e perciò marginale ed estraneo nel messaggio e all'economia della salvezza. La società, infatti, con tutto ciò che in essa si compie, riguarda l'uomo. Essa è la società degli uomini, che sono la prima fondamentale via della Chiesa, come dice Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica Redemptor Hominis. Con la sua dottrina sociale, la Chiesa si fa carico del compito di annunciare che il Signore, di annunciare, di annuncio che il Signore le ha affidato. Essa attualizza nelle vicende storiche il messaggio di liberazione e di redenzione di Cristo, il Vangelo del Regno. La Chiesa, annunciando il Vangelo, attesta all'uomo in nome di Cristo la sua dignità e la sua vocazione alla comunione delle persone, gli insegna le esigenze della giustizia e della pace, conformi alla sapienza divina. Vangelo che riecheggia mediante la Chiesa nell'oggi dell'uomo. La dottrina sociale è perciò è parola che libera. Cosa vuol dire che libera? Che esalta l'uomo, che lo fa diventare migliore, ma soprattutto che fa diventare migliori le società abitate dall'uomo che si sforza di diffondere il Vangelo nella vita pubblica. Questo significa che ha l'efficacia di verità e di grazia dello Spirito di Dio che penetra i cuori, disponendoli a coltivare pensieri e progetti di amore, di giustizia, di libertà e di pace. Evangelizzare il sociale è allora infondere nel cuore degli uomini la carica di senso e di liberazione del Vangelo, così da promuovere una società a misura dell'uomo, perché è a misura di Cristo. È costruire una città dell'uomo più umana, perché è più conforme al regno di Dio. La Chiesa, con la sua dottrina sociale, non solo non si discosta dalla propria missione, ma è strettamente fedele ad essa. La redenzione compiuta da Cristo è affidata alla missione salvifica della Chiesa, è certamente di ordine soprannaturale. Questa dimensione non è espressione limitativa, bensì integrale della salvezza. Il soprannaturale non è da concepire come un'entità e uno spazio che comincia dove finisce il naturale, ma come l'elevazione di questo, cioè l'elevazione del naturale. Così che niente dell'ordine della creazione e dell'umano è estraneo ed escluso all'ordine soprannaturale e teologale della fede e della grazia, ma piuttosto vi è riconosciuto, assunto ed elevato. In Gesù Cristo il mondo visibile, creato da Dio per l'uomo, quel mondo che essendovi entrato il peccato è stato sottomesso alla caducità, questo mondo riacquista nuovamente il vincolo originario con la stessa sorgente divina della sapienza e dell'amore. Infatti, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, Vangelo di Giovanni. Come nell'uomo Adamo questo vincolo è stato infranto, così nell'uomo Cristo esso è stato di nuovo riallacciato. La redenzione comincia con l'incarnazione, mediante cui il Figlio di Dio assume, eccetto il peccato, tutto dell'uomo, secondo la solidarietà Le solidarietà istituite dalla sapienza creatrice divina. E tutto coinvolge nel suo dono d'amore redentore, cioè la redenzione comincia il 25 marzo, quando la Madonna dice di sì al progetto di Dio, di volere che lei diventi la madre del Signore. E questo è un fatto storico che avviene concretamente nella vita di Maria, che dice di sì. E da lì la redenzione prende corpo. Da questo amore l'uomo è raggiunto nell'interezza del suo essere, essere corporeo e spirituale, in relazione solidale con gli altri, tutto l'uomo. Non un'anima separata o un essere chiuso nella sua individualità, ma la persona e la società delle persone è implicato nell'economia salvifica del Vangelo. Portatrice del messaggio di incarnazione e di redenzione del Vangelo, la Chiesa non può percorrere altra via con la sua dottrina sociale e con l'azione efficace che essa attiva. Non solo non stempera il suo volto e la sua missione, ma è fedele a Cristo e si rivela agli uomini come sacramento universale di salvezza. Ciò è particolarmente vero in un'epoca come la nostra, caratterizzata da una crescente interdipendenza e da una mondializzazione delle questioni sociali. Quindi vedete come la dottrina sociale è il frutto del fatto che l'incarnazione ha dato vita a una Chiesa che si prende cura degli uomini e offre loro, attraverso la dottrina sociale, una via di costruzione, di salvezza e di costruzione di una società. Dove è più facile vivere, santificarsi e salvarsi. Ecco, mi fermo per rispondere un po' alle vostre domande, poi magari riprendiamo un po' più avanti. Pronto?
Pronto, buonasera. Buonasera signor
Buonasera.
professore. Ma io sono Luciano Torino, sono vostro ascoltatore, ascoltavo con attenzione sui temi che trattava. Ma sono tecnico di macchina utensile, però vengo dal cristianesimo greco, sono da Monferrato, vengo a ho letto, sono molto interessato alle tesi del cardinale Casper, non so se lo conoscete. Parla di questi temi già da 60 anni, insomma, della cristianizzazione. E io penso che oggi non vedo un futuro per l'Europa, penso che il cardinale aveva ragione, nel senso che vedo molto ateismo e secondo me ho molta fiducia in Israele e nel ritrovato cristianesimo americano Donald Trump, perché contrariamente a quello che dicono qui in Europa, che sono dei mostri, in realtà stanno facendo delle cose incredibili, insomma, penso a quel ragazzo che è stato ucciso in America poco tempo fa. Quindi
Kirk.
ritornare, esatto, cioè vuol dire che non è facile. Io mi sono preso del deficiente dei calabresi, perché sto difendendo una maestra salesiana della Mazzarello, perché lei crede in queste cose, la prendono tutti in giro. Cioè, oggi c'è una malvagità in questo impero europeo che lei non immagina, non ha immagine. Io voglio sapere cosa ne pensa lei. E conferma le tesi del cardinale Casper.
Allora. Cioè, è chiaro che viviamo un tempo un po' complicato, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, la fine dell'Unione Sovietica, 2 anni dopo, nel 1991, Il mondo è cambiato, nel senso che prima c'era un equilibrio dovuto alla contrapposizione fra l'Occidente e il mondo comunista, con la fine dell'Unione Sovietica questo equilibrio è saltato perché è venuto meno uno dei due interlocutori. Che cosa è successo? È successo che con la globalizzazione si è pensato che il benessere economico avrebbe potuto costruire un mondo migliore e migliorare la vita di tutti i popoli, quelli più poveri nel sud del mondo e i popoli dell'Occidente e dell'Asia che avrebbero potuto crescere a dismisura. Però non è andata così, cioè nel senso che abbiamo capito subito che questo mondo pacifico, pacificato, globale, dominato dal mercato che avrebbe dovuto fare e diffondere il benessere di tutti, non funzionava, non era così. Negli anni 90 ci sono state le guerre balcaniche, che sono state guerre importanti, che hanno provocato circa 250.000 morti. Guerre che hanno visto il risorgere dei nazionalismi dopo il venir meno dell'internazionalismo socialista, comunista della penisola balcanica. Poi all'inizio dell'anno, cioè all'inizio del millennio, c'è stato l'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle di New York, che ha segnato la massima sfida dell'islamismo radicale all'Occidente. Una sfida che era cominciata ben prima, 10 anni prima della caduta del muro di Berlino, con la rivoluzione khomeinista in Iran nel 1979. E da allora è cominciata la guerra tra l'Iran, l'America e Israele. Ecco, non lasciamoci ingannare come se la guerra fosse cominciata adesso, no, la guerra comincia nel 1979. Addirittura in quell'anno viene occupata l'ambasciata americana che rimarrà occupata dagli studenti khomeinisti rivoluzionari per 444 giorni, cioè per quasi un anno e mezzo. Quindi la guerra dura da 47 anni contro il grande Satana che sono gli Stati Uniti e il piccolo Satana che è Israele. Poi il mondo ha conosciuto una nuova alleanza che si è venuta a creare fra tutti i nemici dell'Occidente. La Cina comunista, che rimane comunista, mentre nel 1989 l'Europa volta le spalle al comunismo e ritrova la libertà e le nazioni europee ritornano in Europa, addirittura entrando nella NATO, entrando nell'Unione Europea, e questo avviene, diciamo, negli anni immediatamente successivi al 1989. La Cina fa il percorso opposto. Nel 1989 massacra gli studenti che in piazza Tiananmen, che è la più grande piazza di Pechino, chiedevano la libertà. La Cina ribadisce il dominio del Partito Comunista, quindi uno Stato totalitario che perseguita tutti gli oppositori. Questi paesi si mettono insieme e sfidano l'Occidente, la Corea del Nord, l'Iran, il Venezuela, il Nicaragua, insomma, sfidano tutti questi paesi oggi stanno sfidando. E quindi il mondo è ritornato dentro un altro conflitto, sostanzialmente. Un conflitto complicato dal fatto che Donald Trump è una figura complicata, cioè è un presidente che non tace mai, come diremmo, no? Che continua a parlare anche smentendosi, contraddicendosi, ma continua a volere essere al centro della scena del mondo. E però, diciamo così, c'è questa, si è ricreata questa alleanza che c'era prima fra i paesi comunisti, in funzione, in chiave anti-occidentale. Anche se tra l'Iran comunista e la Cina comunista non ci sono sintonie ideologiche, ma sono alleati però, nel nome dell'odio anti-americano e anti-occidentale. Ecco, questa è un po' la descrizione della situazione come mi pare di poter cogliere oggi esaminando. Va bene, andiamo un po' avanti al numero 66, dottrina sociale, evangelizzazione e promozione umana. Nel caso poi arrivassero delle telefonate risponderò. Qual è il legame tra la dottrina sociale, l'evangelizzazione e la promozione umana? Cioè gli aspetti, diciamo così, antropologici che tocca la dottrina sociale. La dottrina sociale è parte integrante del Ministero di Evangelizzazione della Chiesa. Tutto ciò che riguarda la comunità degli uomini, situazioni e problemi relativi alla giustizia, alla liberazione, allo sviluppo, alle relazioni tra i popoli, alla pace, non è estraneo all'evangelizzazione. E questa non sarebbe completa se non tenesse conto del reciproco appello che si fanno continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale dell'uomo. Cioè, la Chiesa non è indifferente agli aspetti sociali, politici, economici, cioè non si interessa soltanto dell'anima, quindi dell'aspetto spirituale relativamente alla vita eterna. Certo, è la cosa più importante. La Chiesa si occupa, anzitutto, ha come primo scopo la salus animarum, la salvezza delle anime. Però non è la stessa cosa, è più facile salvarsi e santificarsi se c'è un mondo che ti aiuta, che è conforme al progetto di Dio. Quindi la Chiesa non è indifferente agli aspetti sociali. Tra evangelizzazione e promozione umana ci sono legami profondi. Legami, dice Paolo VI nell'Evangelii Gaudium, nell'Evangelii Nuntiandi, scusate, legami di ordine antropologico, perché l'uomo fa da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato dalle questioni sociali ed economiche. Legame di ordine teologico, perché non si può dissociare il piano della creazione da quello della redenzione, che arriva fino alle situazioni molto concrete dell'ingiustizia da combattere, della giustizia da restaurare. L'ordine della creazione è quello che nasce, che troviamo nella Genesi, no? Dio ha creato l'uomo, ha creato il mondo, ha creato gli animali, ha creato i vegetali, ha creato nei 7 giorni, nei 7 periodi, in un certo modo. L'ordine della redenzione è quello che ci viene direttamente dalla vita di Cristo e dalla parola di Dio. Ma sono vanno nella stessa direzione. Cioè il Dio che ha creato l'uomo è il Dio che lo ha salvato in Cristo, ma non ci sono contraddizioni. La dottrina sociale ha di per sé il valore di uno strumento di evangelizzazione e si sviluppa nell'incontro sempre rinnovato tra il messaggio evangelico e la storia umana. Così compresa, tale dottrina è via peculiare per l'esercizio del ministero della parola e della funzione profetica della Chiesa. Per la Chiesa insegnare e diffondere la dottrina sociale appartiene alla sua missione evangelizzatrice e fa parte essenziale del messaggio cristiano, perché tale dottrina ne propone le dirette conseguenze nella vita della società e inquadra il lavoro quotidiano e le lotte per la giustizia nella testimonianza a Cristo Salvatore. Questo è Giovanni Paolo II nel centesimo anno, scritta nel centesimo anniversario della Rerum Novarum. Non siamo in presenza di un interesse o di un'azione marginale che si aggiunge alla missione della Chiesa, ma siamo al cuore stesso della sua ministerialità. Con la dottrina sociale la Chiesa annuncia Dio e il mistero di salvezza in Cristo a ogni uomo. E per la medesima ragione rivela l'uomo a se stesso. E questo è un ministero che procede non solo dall'annuncio, ma anche dalla testimonianza. La Chiesa non si fa carico della vita in società sotto ogni aspetto, ma con la competenza sua propria, scusate, ma con la competenza sua propria, che è quella dell'annuncio di Cristo Redentore. La missione propria che Cristo ha affidato alla sua Chiesa non è di ordine politico, economico o sociale. Il fine che le ha prefisso è di ordine religioso. Eppure, proprio da questa missione religiosa derivano un compito, una luce e delle forze che possono servire a costruire e a consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina. Parole del Concilio Vaticano II, della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Questo vuol dire che la Chiesa, con la sua dottrina sociale, non entra in questioni tecniche e non istituisce né propone sistemi o modelli di organizzazione sociale. Cioè, la Chiesa non entra nel particolare, non dà soluzioni tecniche, però enuncia i principi. Enuncia quei principi che poi i tecnici, cioè i politici, i governanti, gli studiosi, devono in qualche modo realizzare nella vita concreta delle società. Ma la Chiesa ha il compito di enunciare i principi, senza i quali non ci sarebbe poi nessuna tecnica in grado di realizzarli se non ci fossero appunto i principi. La Chiesa ha la competenza attinta al Vangelo, al messaggio di liberazione dell'uomo annunciato e testimoniato dal Figlio di Dio fatto uomo. Ecco, questo era, mi fermo qui. Non so se ci sono ancora delle domande, quindi mi fermo su questo punto del compendio della dottrina sociale.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.